passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato.
Caro Parenzo, te la ricordi questa canzone?
Come dimenticarla?
Come dimenticare tempi mitici.
È una canzone che, come lei sa, signor Cruciani, ha il cosiddetto double meanings, come dicono gli inglesi.
Il doppio senso, dice lei, dottor Parenzo?
No, non io, mi hanno
ma io veramente non l'ho messa per questo, l'ho messa perché c'è qualcosa da dire su chi la canta, il signor Pupo, mito totale, assoluto. E cosa c'è da dire? Te lo dico subito. Te lo dico immediatamente. Beh, il signor Pupo, numero uno, ripeto, assoluto, di oggi, in una trasmissione sulla Rai, tanto per alimentare le polemiche che certamente non mancano alla televisione di Stato, al pachiderma di Stato, la Rai, che andrebbe privatizzata, diciamo, per i due terzi, se non totalmente. Ma insomma,
diciamo, non subito, ieri andava privatizzata.
Ieri andava privatizzata, ieri.
Ieri.
Il signor Pupo, giustamente, si è permesso di parlare su Radio Rai 1 di quei gingilli che si chiamano, come dire, sai come si chiamano? Adesso sembra diventata una trasmissione nostra hot.
I gingilli?
I gingilli, quelli che si usano anche quando tra le coppie, diciamo, no?
Non capisco il linguaggio che
dai su, non fare così ogni volta.
No, io sono.
Ma sai, insomma, gli attrezzi, quei giochini che si usano tra le coppie, oggettini sessuali, come vuoi chiamarli?
No, io non
li conosci, va bene.
Mi arrangio da solo, diciamo, quelli
sì, va bene. Ma non c'entra niente questo, ma non volevo sapere, diciamo, se tu ti arrangiavi
allora
da solo o no.
Non capisco di cosa.
Vabbè, sai però che cosa sono, no? Di cosa sto parlando, lo sai, sì o no?
Come?
Sai di cosa sto parlando, sì o no?
Posso intuire.
Va bene. Alle 13:30, orario dunque, sì, diciamo, di punta,
sì,
orario, diciamo, non protetto, fascia, come dire, protetta.
Certo.
Il signor Pupo parla, secondo me non c'è niente di male, di queste cose qui, sentiamo.
Qualche giorno fa sul settimanale Panorama mi sono fatto una discreta cultura sui sex toys, sugli aggeggi, insomma, che sono gli accessori per il sesso, partendo proprio dal film Isteria. Ho scoperto, partendo da questo film, che c'è una profusione di oggetti del piacere femminile che stanno aumentando le vendite di questi oggetti. Ad esempio ci sono delle paperelle, dei sex toy glitterati, ricoperti di Swarovski, sagomati o a forma di Hello Kitty, insomma ce ne sono per tutti i gusti e contano, pensate, un campionario di circa 150 articoli.
Uno potrebbe dire la scoperta dell'acqua calda, i sex toys.
Beh, magari ne ragionava in termini economici, visto che è l'unico mercato che tira quello.
Aspetta, non è finita, non è inutile anche che continui a fare doppi sensi ridicoli. Ce ne sono anche griffati, dice Pupo.
Alcuni di questi anche proprio griffati, come quelli di Roberto Cavalli, che se tanto mi dà tanto anche con questo cognome, chissà che saranno.
Hai capito?
È il numero uno, signor Pupo.
Poi a un certo punto chiama un ascoltatore, senti.
Lei, ecco, non so, ha mai usato, perché questo è l'argomento del giorno, poi ne parleremo anche in seguito, ha mai usato degli accessori in particolari quando così nel fare l'amore con sua moglie, si è mai aiutato con qualche particolare accessorio oppure ha fatto tutto natura?
Niente, tutta natura.
Tutta natura, ho capito.
Andrebbe isolata la voce di quell'ascoltatore, eh.
È veramente.
Niente, tutta natura,
Dell'orgoglio meridionale di quelli, no?
Mi sembrava più abruzzese in realtà, una cosa del genere. Comunque, siamo qui 800 24 00 24, in questo modo, naturalmente hot come da qualche tempo a questa parte, ma come dire, no? È l'attualità un po' a spingerci verso questi lidi. Inizia così la Zanzara, dove però andiamo a parare su discussioni molto serie. Per esempio, prima di offrirvi subito in pasto il primo ospite, C'è la questione Fornero, trattative in corso, cose noiosissime ma importantissime, il mercato del lavoro, e una frasetta della Fornero mi è piaciuta molto, speriamo che però poi venga, come dire, no, corroborata dai fatti.
Ecco.
Ed è una frasetta sulle discussioni all'infinito, cioè non basta discussione all'infinito, perché non si capisce da quanti mesi, da quante settimane va in onda questa cosa delle riunioni, contro riunioni, i sindacati e tic e toc e tac e tic, via.
Affrontiamo i problemi con grande serietà, accogliendo il parere di tutti. Non possiamo andare avanti a discutere all'infinito, perché il paese ha tanti.
Quindi è la settimana prossima, insomma.
Io direi che deve essere la settimana prossima.
E va bene, la settimana prossima vedremo il mio, come io, la mia cartina di tornasole per capire se è un accordo che rivoluziona qualcosa oppure meno, è quanto sarà incazzata alla fine la Camusso. Se la signora Camusso è incazzata è un buon accordo.
Ma perché?
È un buon accordo, una buona proposta. Se invece la signora Camusso è contenta, allora nisba, nisba, non ci siamo. Toscani, Toscani, il presidente del Consiglio deve essere Giorgio Armani. Altra follia di Toscani, sentiamo.
Tra i viventi chi vedrebbe bene come presidente del Consiglio al posto di Monti?
Giorgio Armani.
Ah.
No, per esempio.
Sì.
È tremendo lui. Alla sera, a 70 e qualche anno, alla sera è l'ultimo a uscire dall'ufficio, spegne le luci, spegne il computer, tira sulla casa.
Del gas. Non chiedo.
E siamo qui, Parenzo, ti vuoi collegare bene? Io non ne posso più di richiamarti ogni volta col telefono che cade, cioè cerca di collegarti bene, è la radio, lo voglio dire anche ai telespettatori del TGCO 24 in cui siamo in collegamento. Parenzo non si sa collegare da giorni.
Ma come? Sono sul mio telefono, sono intanto cade la linea e mica colpa mia, sono in un posto che prende benissimo.
Non prende bene perché ti sentiamo con la voce che va e viene. Il signor Umberto Di Primio, PDL, sindaco di Chieti, buonasera.
Oh mamma.
Buonasera a voi.
Come andiamo, signor Di Primio?
Come andiamo?
Come andiamo? Come voi? Bene.
Bene, no? Come noi? Noi così.
Però
noi
voi bene.
Noi sopravviviamo, come dire.
Anche noi sopravviviamo.
Sopravviviamo. Senta, lei ha detto che il signor Zeman, per chi non lo sapesse, è l'allenatore del Pescara. Lei invece è sindaco di Chieti. Tra Chieti e Pescara c'è una fortissima rivalità. Per chi non lo sapesse, noi trasmettiamo in tutta Italia. È un mezzo rom. Ed essendo mezzo rom, lei non gli vuole consegnare un premio. Adesso non stiamo nemmeno a specificare quale tipo di premio. C'è un premio che deve essere consegnato, premio nazionale nella sua città, che è Chieti. E lei, insomma, lei dà fastidio il fatto di consegnare questo premio a Zeman perché ha detto è mezzo rom. Poi si è scusato, come minimo, dicendo: beh, sa, io sono della Juventus. Che vuol dire, scusi, che lei è della Juventus?
No, guardi, la cosa detta così diventa molto più seria di quella che realmente è stata. Io ero in una trasmissione televisiva dove si parlava di rifiuti, peraltro, che io non ho voluto accogliere nella mia città provenienti dalla zona del Pescarese.
Vabbè, ma quello è un altro
discorso. Tutta la trasmissione era stata montata sul questo campanilismo che esiste tra Chieti e Pescara da sempre.
Vabbè, d'accordo, poi?
Sollecitato per forza a dire il perché io non avrei voluto addirittura che Zeman ritirasse questo premio, cosa che non decido io perché il premio non è comunale, quindi
no.
Proprio non avevo alcuna.
C'è sollecitato, le hanno fatto una domanda perché.
No, è sollecitato a utilizzare i termini campanilistici di questo confronto.
Non è che le hanno messo la pistola alla testa.
No, ma guardi, sono grosso, vaccinato.
Appunto,
quello che ho detto l'ho detto io, non è che me l'hanno fatto dire.
Appunto.
E allora quando su questa cosa ho avuto questa straordinaria uscita infelice, perché tra le cose, tra gli stotto che ci sono, c'è anche questo fatto di definire i nostri cugini pescaresi un po' zingari, allora loro ci definiscono cafoni e noi loro li definiamo zingari.
Anche lei lo dice spesso che sono zingari un po' i pescaresi?
No, io guardi,
non lo dice mai lei, no?
No, come no, lo dico allo stadio tantissimo.
Cioè lo urla allo stadio?
Insomma allo stadio faccio quello che fanno gli altri tifosi, ma non...
Cioè che fa lo stadio? Che fa lo stadio?
Faccio il tifo per la mia squadra.
E dunque dice pescaresi, com'è il coro sui pescaresi zingari? No, è divertente questo, il coro sui pescaresi zingari.
No, guardi, le posso tanto raccontare di uno striscione di qualche anno fa, quando loro, che sono molto molto più forti di noi, tant'è che lottano per l'Ain, soffriamo nell'ex C2, ma c'era uno striscione bellissimo.
Com'era?
Che diceva zingari e giostrai. Riferito ai pescaresi, e noi invece figli di Achille, perché la storia vuole che Chieti, almeno la leggenda, sia stata fondata da Achille.
Questo è uno striscione bellissimo. Questo è uno striscione.
Ma come bellissimo? Era lo spottò, quindi su questo.
Ma scusi, ma non è uno spottò, è una cosa
bellissima.
È una cosa volgare, di una volgarità inaudita. Cioè,
è un artista.
Cioè, no, come se
uso un come poi non ti demanda dallo stadio.
No, ma io guardi, ci sono andato moltissimo allo stadio.
È come se uno, io vado, è come se uno dicesse, e dopo lo hanno detto i milanisti contro gli interisti, interisti ebrei, come insulto. No, ma lei il sindaco
di Chieti. Ma guardi che io non avevo
nessuna voglia. È di un razzismo assoluto.
Guardi, io non sono.
No, non c'è niente da guardare, c'è da vergognarsi e basta, non c'è nulla da guardi. Ma che guardi? Si vergogni, non guardi. Guardi,
vabbè,
allora senta invece di guardarmi. Io non sono
affatto. Ma non sento.
No, scusi, sì.
Allora, se lei è sordo, non è colpa mia.
Sindaco,
c'è da sentire. C'è da dire.
Aspetta, aspetta, Parenzo, stai zitto un attimo. Stai zitto un attimo.
Io ho fatto una battutaccia della quale ho chiesto già scusa all'indiretto interessato, che ha anche chiesto di incontrare, cosa che non ho mai fatto.
Sì.
E riguardo alle.
Cioè, in che senso? Lei ha chiesto di incontrare Zeman?
Sì, ho chiesto di incontrare.
Allora, capito, cosa che non ha mai fatto, non è che sia la richiesta del Papa alla cosa. Alla...
No, guardi, siccome non lo conosco e non ho certo il suo numero di telefono, ho avvisato il suo ufficio stampa.
E lui che ha detto? Come ha risposto?
Beh, oggi c'è la partita, però mi hanno detto che nei prossimi giorni mi faranno sapere. Però c'è questo, guardi. Io
guardi, torno subito dopo il traffico, non si preoccupi, le lascio il tempo di spiegare. 800 24 00 24. Allora, intanto sentiamo 800 24 00 24, questa è la Zanzara, siamo con Umberto Di Primio, che è sindaco di Chieti, che se n'è uscito in questo modo durante una trasmissione televisiva, come lui stesso ha ricordato, nei confronti dell'allenatore di una squadra rivale, chiamiamola così, il Pescara Zeman, che peraltro è in tra le prime posizioni della Serie B. La frase la potete ascoltare immediatamente qui alla Zanzara.
Parlare di rifiuti diventa un argomento spinoso, però Zeman che c'entra in tutto questo?
Posso fare una battuta?
Ma come no?
Mi sembra che Zeman sia un mezzo rom, quindi non può fissare il frame, scherzo.
Mezzo rom? Allora, Di Primio, io voglio capire innanzitutto una cosa, lei vuole chiedere scusa a Zeman o no?
No, già gliel'ho chiesta.
Ma personalmente vuole chiedere scusa?
Ho richiesto un incontro con lui, voglio incontrarlo.
Per chiedere scusa?
Che voglio ospitarlo qui in città. Per chiedergli scusa.
Ma ai Rom lei deve chiedere scusa, non a Zeman.
No, perché io non intendevo offendere i Rom, quindi non avevo nessuna intenzione di offendere i Rom.
Ah, no, era un complimento.
No, guardi,
era incontrare una delegazione Rom,
una
e chiedere scusa ai Rom.
È una battutaccia che ho fatto nei confronti di Zeman.
Zeman, incontra Zeman,
aspetta,
i Rom.
Aspetta, fai parlare un attimo.
L'ho anche motivata con le ragioni che sono quelle relative a uno sfottò che esiste da sempre tra Chieti e Pescara.
Sì, ma perché lui sarebbe mezzo rom, scusi,
ma
di prima?
Guardi, io non sapevo nemmeno di che nazionalità fosse in realtà.
Ma come non sa, è cieco?
Non so se è cieco, però parla
boemo, molto. Boemo,
come? Se ti dici cieco pensa che sia non vedente.
No, cieco nel senso boemo, è boemo Zeman, cioè, perché lei identifica gli slavi tukur come rom?
No, non identifico nessuno tukur come né rom né altro. E la battuta riferita a lui in quanto allenatore in questo momento del Pescara.
Beh, mezzo rom in realtà si riferiva alla nazionalità di Zeman, perché non è che è mezzo rom perché abita a Pescara da un anno.
No, certo che no, ma certo.
Dunque lei si è sbagliato, pensava che
la battuta fosse riferita a lui in quel contesto che poi la battuta fosse infelice, l'abbiamo detto tutti quanti.
Perché secondo lei, io cerco di interpretare, perché se lei dice mezzo rom, mi scusi se la butto giù così dura, ma sono abituato a fare questo, perché secondo lei essere mezzi rom o rom è una cosa di per sé negativa, cioè questa è la realtà dei fatti. Poi
non è una cosa negativa in assoluto,
però,
ma se le dicessi che io amo i campi nomadi li direi una bugia.
E dunque cosa c'entrano i campi nomadi in generale con i rom?
I campi nomadi, non certo quelli autorizzati, ma quelli abusivi fatti anche dai rom.
Lei non ama i rom, questa è la realtà, lei non ama i rom, l'etnia rom non le piace, ma vabbè, guardi che non è per carità, cioè non è che mica è un delitto, sto dicendo che a lei non piace l'etnia rom.
No, ma non è così. No, non ho detto in assoluto questo. Non amo quando, per esempio, non si rispettano le regole.
Perché ci sono molti delinquenti,
nei casi dei campi abusivi che io ho vietato nella mia città.
Ma ci sono molti delinquenti tra i rom, secondo lei?
No, non credo che ce ne siano di più di quanti non ce ne siano in altre etnie, compresa quella la nostra. Quindi non è
di quanti non ce ne siano in politica, ad esempio, no, sindaco?
Prego?
In politica ci sono più ladri o tra i rom?
Credo che
ci sono più ladri
per reati.
Sì, ma ha capito, un attimo.
Io non lo vedo, ma lo sento. In politica, per reati diversi, credo che ce ne siano abbastanza di persone che delinquono, no? Quindi non mi sembra che sia questo il tema.
No.
Il
Comunque vorrei... Zeman può prendere tranquillamente questo premio a Chieti, sì o no?
Guardi, non glielo do io.
Lo so, ma è gradito, è gradito.
Allora, le dico, non glielo do io, ma se viene sarò io ad ospitarlo.
A casa
sua. Ma se vuole venire anche a casa mia. E se dovesse riceverlo, chiederò alla giuria di farmi l'onore di premiarlo io.
Ah, vorrei premiare io Zeman.
Così abbiamo definito anche questa vicenda.
Senta un attimo, un'altra cosa, ma è vero o no che il delfino, simbolo di Pescara, simbolo del Pescara Calcio in realtà, squadra, come lei ci ha detto prima, non particolarmente amata dalla sua città, ha una simbologia vagamente gay?
Non lo so questo, però un'altra battuta di quelle che girano è che il delfino è uno squalo gay, ma non l'ho sognata io.
No, questo fa parte della rivalità tra Chieti e Pescara.
Adesso mi tirerà contro anche tutta la comunità gay, non so che farci, però battute dal stadio.
Beh, lei le fa le battute dal stadio, io le faccio.
No, io non le ho fatto, lei mi ha chiesto, io le ho detto se le ho confermato che una battuta di quelle che si fanno a Chieti. Ma non solo a Chieti, voglio dire, perché poi la rivalità tra Chieti e Pescara è quella più forte, ma poi la rivalità tra le varie realtà calcistiche.
Cioè, che dicono? Che il delfino, che dicono a Chieti del...
No, io non mi faccio dire più nulla, perché ormai qualsiasi cosa dico io, siccome mi dicono che sono il sindaco, e quindi devo dire soltanto cose assolutamente...
Siamo contro il politicamente corretto. Allora, che cosa... Da tifoso, cosa...
Io cerco di essere corretto in generale.
Allora, da tifoso, quando vede il delfino, cosa ima? Da tifoso del Chieti. Quando vedi delfino del Pescara, cosa le viene in mente?
Tutto quello che loro hanno e che noi non abbiamo, cioè una squadra che vince.
È troppo facile.
Non mi potete umiliare sempre in campagna. Ogni tanto fatemi fare almeno un golletto, non dico l'autogol. Ho fatto un bel autogol una volta, fatemi segnare pure a me.
Va bene, grazie, a presto.
Grazie.
Ci sentiamo tra poco dopo il giornale radio delle 19, 800 24 00 24. Eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori della Zanzara, 800 24 00 24. Parenzo, ci siamo?
Sì, qui è tutto
pronti?
Buio.
Pronti? Dov'è tutto buio?
Sono pronto, no, sto andando un attimo, tutto buio qui.
Tutto buio, vabbè. Tutto buio dove? Tutto buio. Parenzo tutto in collegamento buio dal Granducato di Siena, di nuovo in diretta anche su TGCO24, dunque buio. Non dire cose eccessive, come dici sempre.
Che c'è la conduzione?
Non lo so, non ho visto perché mi sto occupando, sono concentrato su altre cose.
Ma le salutiamo comunque con deferenza e amore e affetto il signor Giordano, il signor Confalonieri, il signor Bersilvio.
Va bene, i titoli del
TG3,
TG3 di Bianca Berlinguer, sempre un po' di comunismo dentro Mediaset, via.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Orrore a Tolosa, uccisi un insegnante e tre bambini di una scuola ebraica, una sanguinosa esecuzione, l'assassino ancora in fuga, pista neonazista. Lavoro sull'articolo 18, i sindacati cercano l'intesa, Fornero con il sì di tutti, riforma di maggior valore, la Fion sciopera, Bonanni ospite del TG3. Lavoro, il monito di Napolitano, grave se non ci sarà l'accordo delle parti sociali, è il momento di far prevalere l'interesse generale. PDL e Lega divisi alle amministrative, Alfano spero sia un allontanamento provvisorio, scontro sulla RAI, Bersani riforma urgente, i partiti restino fuori. Pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei politici, in testa sempre Berlusconi, più ricco dello scorso anno, anche Monti e gli avvocati tra i paperoni. Scontro in Senato sulla blacklist dei negozi segnalati perché gli esercenti non emettono scontrini e creare società offshore in un paradiso fiscale sul web diventa un gioco. Per il rilascio dei due italiani rapiti dello Stato italiano dell'Orissa, i gruppi maoisti presentano una lunga lista di richieste, gli ostaggi in buona salute.
Lo scontro epocale Baudo-Gasparri sulla RAI. Intervista al Corriere della Sera di Baudo in cui dice che bisognerebbe commissariare la RAI, ci vorrebbe un direttore generale con pieni poteri, poi parla di Schenani di Berlusconi che hanno rovinato la RAI.
Beh, ha ragione il signor Baudo.
Ma che ha ragione? Schenani di tutti, non Schenani di Berlusconi.
Schenani di tutti. Nell'ultima fase della fase prima di quegli altri,
Tutti hanno occupato la RAI, dal primo all'ultimo, cioè sinistra, destra, eccetera,
certo,
eccetera.
Solo noi radicali abbiamo detto no.
In questo modo Gasparri risponde al signor Baudo. Scontro epocale.
Ma mi viene da ridere quando dice la parola Gasparri.
Baudo Gasparri. Ma perché? Non ho capito, perché ridi? No, perché non ti sei messo a ridere l'altro giorno quando era nostro ospite, signor Gasparri?
No, ma vieni, adesso ci cioè, ripenso. Beh, no, intanto mi veniva da ridere. Gasparri. Mi metti di buon umore la parola Gasparri.
Gasparri.
Guardi, si può invecchiare bene ed invecchiare male. Pippo Baudo a 75 anni vorrebbe andare ancora in video. Tutti a un certo punto ci dovremo ritirare, anche io, lei, chiunque. Pippo Baudo non fa audience e quindi scarica livore sul prossimo, non prendendo atto che quando io ero bambino già conduceva 7 voci. Ora stia un po' a casa invece di insultare le persone. È un conduttore finito, per farsi citare deve solo insultare il prossimo. Ma è una brutta funzione, gli consiglierei di invecchiare meglio.
Gli consiglierei di invecchiare meglio. Dunque lo scontro epocale Gasparri.
La cosa forte di Gasparri è quella che ci ha spiegato fuori onda, ma che noi ovviamente riveliamo, anzi io rivelo.
No, non rivelare cose che poi
rapporti
con tutti. Avanti, cosa vuoi rivelare?
No,
avanti,
no, io rivelo off the record.
Avanti, cosa vuoi rivelare di Gasparri? Su, non si fa così, non si fa così.
Ma no,
quando io vado in pensione,
in televisione io parlo ai miei, quindi che mi frega di tutti gli altri. Quando qualcuno di Repubblica m'attacca sono solo contento, perché vuol dire
è off the record questo.
L'ha detto non in diretta, l'ha detto
un attimo solo,
chi è? Ma chi è?
Signor Pupo.
Voglio chiedere questa roba del gelato al cioccolato dolce o salato, se c'è un significato. Pupo. Signor Pupo.
Signor Pupo.
Non risponde, però.
E i sex toys.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, buonasera. Stavo cercando il signor Pupo.
È la segreteria del cioccolato. Sei il signor Pupo? È la segreteria della RAI?
No, non sento bene, mi dica.
No, scusi, è la segreteria della, RAI, direttore generale. Si chiama signor Pupo.
No, non c'è. Chi lo vuole?
Guarda, signorina, dottoressa, lei. Avevamo necessità di metterci un attimo in contatto velocemente.
Un numero, e cerco di farla chiamare il prima possibile.
No, ecco, le diamo un numero, 02. Diamo un numero un attimo, che c'è la segreteria. Dottore, ha il numero della segreteria dove chiamare? 02? Mi aiuti? Ah, signore, la richiamiamo tra 2 minuti, che qui la dai, è un macello.
Bene, che è successo? Che è successo?
Ma perché lei dice sempre bene quando vengono fatte le goliardate? Bene, bene.
Rutelli versus Annunziata. Rutelli
non
versus...
mi ricordavo il numero della radio, capito? Sì, cioè,
Rutelli versus...
che lei mi aiutasse.
Rutelli versus Annunziata.
Ma quindi lei è stato un idiota, confessa di essere stato un idiota, l'alternativa è questa.
Diciamo,
di non aver capito...
la parola... Non la sottoscriverei, però no. Di certo, se vuol dire che
è stato
lui
brugliato.
ha fregato tutti noi.
Ancora, perché poi sale il tono dello scontro, sale.
Che vabbè, cosa c'è che non
chiarito,
funziona?
L'ho chiarito, certo. L'ho risposto.
Però io vorrei capire questo.
Dico,
cosa
mi faccio
c'è
anche
di
dire,
male?
Mo scusi, basta.
Scusi, mo basta, è venuto qua. Che cosa c'è di male nel fatto che lei riceve questi soldi? Riceve il fatto che CFS
non li riceve, continua
soldi.
A dirlo. Non
lei
ricevo un centesimo, li do, ma li do,
nega,
ma ancora, mi scusi, ma lei ancora lei insiste, ma sì, alla terza volta insiste,
e io insisto,
non li ricevo, li do,
quindi lei
ma l'ho querelato, può farsi querelare anche lei,
eh sì, dai,
no,
ancora,
avevo bisogno che lei ripetesse questo, l'espresso
lei l'aveva bisogno perché per andare a dormire tranquilla stanotte, va
no,
bene, io... ho fatto una buona azione,
senta Rutelli, anch'io faccio un mestiere che ha una certa funzione pubblica, ogni tanto, anche noi giornalisti, date.
Ma non ogni tanto,
davvero,
ho risposto per 2 ore e mezzo l'altro giorno.
Rutelli ha risposto per 2 ore e mezza a una conferenza stampa. Stiamo in un'altra situazione. Non mi tratti come una deficiente, per favore. Perché
non
la prima
mi permetterei
persona,
mai.
La prima, no, beh, come deficiente mi trattano moltissime persone, a cominciare da Sabina Guzzanti, quindi non sono assolutamente,
mai.
Come dire, sono abituata a questa cosa.
E qui c'è una Annunziata piccata dalla signora Guzzanti nella
sua
imitazione, dalla sua imitazione, ma anche per la vicenda, no? Di quando la Guzzanti era la Rai con la presidente
di garanzia, la signora Annunziata, quando decide sì. autonomamente, senza
e poi effettivamente Rutelli dopo un po' vuole, anche quando è venuto da noi, vuole che si chiuda questa discussione sul caso Lusi, però la gente vuole sapere, i giornalisti vogliono sapere, il pubblico vuole sapere. Va bene, andiamo a, in provincia di Brescia. Vito, buonasera.
Buonasera.
Non si sente niente. Andrea da Pescara. Anzi no, andiamo a Firenze. Gino.
Sì, pronto?
Sì, dica.
Sì, buonasera signor Cruciani. No, io volevo soltanto dire una cosa al signor Panenzo, con molta gentilezza.
Sì.
Nel senso che forse lui non ha mai avuto la fortuna di vivere vicino a un campo rom. Io ho avuto la fortuna di vivere vicino e ho avuto la fortuna anche, questo veramente, di diventare diciamo un po' un confidente, un amico di un personaggio che era lì, diciamo.
Ma guardi che la discussione col sindaco di Chieti non era su questo, cioè non era su questo.
Sì,
uno può avere tutte le idee possibili, immaginabili sui campi rom.
Io voglio soltanto, cioè volevo soltanto dire appunto,
per me non dovrebbero esistere, si figuri un po', a me lo dice, per me non dovrebbero esistere.
Ho sentito che sia stato
l'idea
molto
del campo rom è un controsenso rispetto a norme elementari di civiltà, per cui
io dico campo rom perché purtroppo si chiamano così.
Vabbè, allora
ecco, io volevo soltanto dire quello che ho saputo, che ho sentito cosa fanno e come si comportano.
Sì.
Cioè questa diciamo il parlare dei rom come se fosse un'etnia particolare che bisogna riuscire a capirla, a comprendere.
Ma nessuno dice questo, ma la polemica non è su questo, non era su questo, è per alcune frasi utilizzate da un uomo delle istituzioni che è un sindaco che ha espresso
che usa in termini dispregiativi la parola rom.
Punto e basta. Poi dopodiché lei lo può usare in quanto privato cittadino un termine dispregiativo nei confronti dei rom, forse da parte di un sindaco non è cosa buona e giusta.
Sarebbe meglio che non lo facesse, sarebbe meglio che le istituzioni pubbliche spendessero tanti soldi.
Ma quello è un altro discorso.
Per integrare i rom.
Vabbè, ma quello è un altro
perché
discorso, no? tanti soldi bisogna vedere.
Perché l'integrazione riduce la conflittualità.
Questa è una tua idea, terzo, come al solito di come dire, multiculturale
al
massimo.
Ma che multiculturale? È una questione di pragmatismo politico.
Eccoci di nuovo in diretta alla Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci. Emilio da Milano. Voglio dire prima due cose però, a proposito della vicenda Rai. Ci sono una serie di politici, caro Parenzo, che in queste ore invocano che cosa? Invocano il commissariamento, via i partiti, come se il commissariamento della Rai portasse automaticamente i partiti che l'hanno depredata negli ultimi 20, 30, 40 anni fuori dalla Rai. Naturalmente non è vero, non è così.
No,
non è così.
In 20 secondi
stai cominciando a dire subito una baggianata. Il commissariamento della Rai non porta a nulla. L'unica cosa che c'è da fare è la privatizzazione.
Vabbè, privatizzare due reti e una pubblica, secondo me.
No, ma basta, ma non c'è nient'altro da fare.
Oggi il governo tecnico è nelle condizioni, avendo una vasta maggioranza, di mettere le mani sugli sfregi realizzati dai partiti nel corso di questi anni, prendere in mano la situazione, fare che cosa?
Non ho capito, fare che cosa? Ci sono delle regole, delle leggi in vigore, secondo me pessime, ma ci sono delle leggi in vigore, leggi in vigore, dunque di che parliamo?
Ministro del Tesoro, che è quello che deve, Tremonti, che è quello che deve nominare, che ha il potere di nominare.
Allora?
Lui è un tecnico, lo faccia senza sentire nessuno.
Ma stai dicendo una cosa di una banalità incredibile.
No, ma già questo passo in avanti.
Ma cosa vuol dire?
Non voglio che né Gasparri né nessuno del PD.
E allora devi privatizzare la Rai. Ma non c'entra niente. Sei un ipocrita, perché tanto quello accade lo stesso. È accaduto con i professori e accadrebbe anche adesso. Sarebbe esattamente la stessa cosa, punto e basta. Per cui la privatizzazione della Rai è l'unica strada possibile, tutto il resto è fuffa, tutto il resto, ma sei contraddittorio, la vuoi o non la vuoi sta privatizzazione? Se la vuoi devi dire che tutto il resto è fuffa.
Io voglio due reti pubbliche in mano privata.
Ma questo l'abbiamo capito, non ti ripetere 40 volte, l'abbiamo capito.
No, ma questo è semplice, è un principio molto
l'altra
semplice.
Cosa è, non si capisce per quale motivo se c'è l'accordo tra tutti è una buona legge, sto parlando del lavoro, invece come pare dica Napolitano sarebbe grave un accordo senza tutti, un accordo senza tutti, mi aspetto contributo di tutti. Ma perché ci deve essere l'accordo con tutti? Cioè, se c'è l'accordo tra tutti è evidentemente una cosa che non incide, perché è evidente che chi deve cedere in questo caso sono i sindacati. Devono cedere sui licenziamenti, o cedono ed è una riforma rivoluzionaria buona che forse apre prospettive nuove, oppure è una riformicchia, e non abbiamo un governo tecnico per fare una riformicchia, ma per fare una grande riforma che incida, che dia più possibilità a quelli che non hanno adesso possibilità. E questo si può fare solamente licenziando più facilmente, altrimenti poche chiacchiere, è così. Beh, lo sanno tutti che è così. Se non si arriva a questo non c'è niente da fare. Emilio da Milano. Emilio?
Sì, eccomi qua. Buonasera. Vada. Ho sentito la notizia dei redditi dei parlamentari, no, dove naturalmente Berlusconi è quello che ha i maggiori redditi.
Sì, le fa schifo questa cosa?
No, visto che è un imprenditore, mi sembra giusto.
Sì, ma anche Monti al Senato è il senatore con il reddito più alto.
Ecco, ma quello che volevo dire è un'altra cosa. Nella dichiarazione dei redditi risulta anche che l'onorevole Berlusconi ha un reddito per una villa Pantelleria.
A Lampedusa, sì.
A Lampedusa. Quella stessa villa che, per la quale voi avete tacciato il Presidente di raccontare delle balle, glielo dica il suo vicino lì.
No, non solo noi, Paolo Mieli fu... Ma perché? Perché deve essere disinformato? Il primo a porre un problema rispetto a quella villa fu il grandissimo Paolo Mieli, tant'è che Berlusconi...
All'inizio non l'aveva comprata.
Disse, ho già comprato.
Vabbè, comunque, sai, gli acquisti non è che si fanno in 448, poi a un certo punto comprò quella casa.
Ma
chi lo difende? Ma cosa c'entra la difesa? L'ha comprata o no la casa a Lampedusa? Imbecille, l'ha comprata o no?
Dopo sì.
Ma che dopo? Ma che c'è? Ma quale dopo? Ma che sei nella testa di Berlusconi? Sei nell'ufficio legale di Berlusconi tu?
Dopo le pressioni. Smascherato. Dal signor Mieli.
Ma quale smascherato? Adesso
è andato lì, come direbbe Verdini, si è frugato in tasca, o si è frugato un po' in tasca, ha tirato fuori 300.000 euro, che per
noi... No, veramente un milione di euro, però comunque insomma...
Vabbè, l'ha pagata carissima, l'ha pagata anche troppo.
Emilio, Emilio, risponda lei al signor Parenzo, perché
no,
non posso...
No, lei una volta usava la dire di chiamare l'ambulanza, provi a chiamarla anche per quel signore che c'è vicino qualche volta.
Per Parenzo, dice lei, dovrei forse.
Quando,
dovrei.
Quando fa quegli urli così rancorosi mi terrorizza.
Allora, intanto Antonio Di Pietro chiama il ministro Fornero la madre badessa. Non so, secondo lui è un, non dico un insulto, ma un epiteto certamente non positivo. Non so ancora definirla la madre badessa. Per me la Fornero è la numero uno, c'ho l'icona della Fornero fino a quando sarà presentata la legge, perché se è una buffonata tolgo l'effigie, tolgo la fotografia dal tavolino, dal tavolinetto vicino al letto, la tolgo subito. Per adesso ce l'ho, c'ho l'effigie della signora Fornero. Piangente.
Io pensavo che lei avesse immagini tipo quelle che hanno i camionisti.
No, io alterno. Ogni tanto, per un certo periodo, ho avuto il busto del signor Marchionne.
Ma perché non si vede quei bei poster che hanno invece i camionisti nelle cabine?
Ma che bisogno c'è? Non c'è nessun bisogno.
No, non lo so.
Abbiamo con noi un'amica, Paola Concia, Partito Democratico.
Ma che bugiardo che sei, Cruciani.
Perché?
Il busto di Marchionne, ma tu sei veramente un bugiardone.
No, che bugiardone?
Ce l'ho neanche se lo vedo.
No, ti giuro, esatto. Mi sono fatto fare, mi sono fatto fare un busto di Marchionne e l'ho messo a casa.
Voglio comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori.
Mi comunichi una cosa, sì.
La coppia Cruciani e Parenzo è Cruciani sportivo, ieri ha fatto la 42 km della maratona, e Parenzo il pigro ha fatto le interviste.
Sì, è vero. No, io tenevo, quando ha detto la coppia, a un certo punto ho avuto un sussulto.
No, noi vorremmo diventare l'icona gay.
Ecco,
ma è una parola.
Ma lei ci vede?
Cruciani già lo è, una icona gay.
Come sono un'icona gay?
Ufficialmente una comunicazione ufficiale, Cruciani è molto amato dai gay, dai miei.
Che meraviglia.
No, però scusi, signora Concesso, deve spiegare questa cosa, perché veramente per me è un colpo al cuore tremendo.
No, infatti
non è un colpo al cuore, sto scherzando, infatti è una cosa ridicola.
Ma lo so che stai scherzando. E niente, un'icona dei Cruciani, ragazzi, che vogliamo fare? Mica uno le sceglie, cioè le icone, uno non si sceglie di essere un'icona, anzi,
Senti, Parenzo,
adesso perché devi adesso, adesso dopo
è una delle cose più belle, è una delle notizie più belle.
Guarda che hai, Parenzo,
io sono felicissimo quando...
Mamma mia, ma tu sei sicura? Io, è bello che se me lo dice, se me lo dice Paola Concia, sono mi devo arrendere di fronte a questa cosa, ma veramente è così?
All'evidenza. E va bene, quindi andiamo avanti, vediamo se diventerà un paladino.
Paladino, guarda, paladino adesso non mi piace essere paladino. Paladino non mi piace, lo sai, non mi piace diventare paladino di nessuna battaglia in generale.
Moltissimo gli omosessuali.
Ma dici tu, dici?
Dico, no, ogni giorno mi dicono quanto è bello Cruciani, quanto è bello Cruciani, e cose, anche una voce fantastica, e cose, altre cose che non posso dire, inenarrabili.
No, no, ma qui si può dire tutto, come dice Cruciani, ma qui si può dire tutto.
Io dico che vi siete messi d'accordo voi due, scusa, non è che...
No, assolutamente, l'ho vista. Ci siamo visti in uno splendido brunch ieri a Roma, abbiamo chiacchierato amabilmente di questo convegno che la Concia ha organizzato oggi a Roma su un tema fondamentale, sulla privacy dei gay. Ci siamo visti e lei proprio appena detto, dice non c'è Cruciani, perché c'è ad esempio il presidente dell'Arci Gay, non mi ricordo di dove, che sostiene di averti visto in uno dei... in uno di questi circoli, ma io sono felice perché io sono a difesa di questo.
Ma è una cosa bella,
ma è una cosa bellissima.
Ma io una volta sono andavo insieme, confesso una cosa, uno dei miei più grandi amici, però non lo dico qua chi, perché non so se gli fa piacere o no, ma credo di sì, ma questo è un altro dei grandi tabù che abbiamo, perché non possiamo dire magari il nome e cognome delle persone, perché magari queste persone qui, per i motivi che sappiamo, non vogliono che vengano comunicate queste cose. Questo è certamente un limite.
È legittimo.
Mi portava, andavamo spessissimo insieme al Gay Village a Roma d'estate quando c'era.
Io sono andato etero, frequento,
sai, sono andato spessissimo etero, lì no vabbè, ma infatti non è questo,
assolutamente.
Senta, dopo averci rivelato questa cosa che sicuramente farà il giro come al solito del web e delle cose, c'è cioè l'icona gay, vabbè,
l'icona gay fantastica,
è una notizia bellissima.
Ma perché dici bellissima? Perché perché dici questa cosa?
Devo
Parenzo
dire che mi fa quasi eccitare, guarda, che
Ma scusa, ma anch'io sono amata moltissimo dagli eterosessuali, i miei colleghi.
Sì?
Sì, assolutamente. Ci sono alcuni che dicono che sono la donna più sexy, cosa non vera, ovviamente.
Ma quanti eterosessuali alla Camera, per esempio, in Parlamento ti corteggiano? Così perché è bizzarra
molti,
la
cosa. Molti. Ma appunto.
Anche dell'UDC?
Sì, ma io non mi sento assolutamente, anzi, mi fa piacere, insomma, ovviamente non...
ma molti contenta. Perché lo fanno? Perché naturalmente poi immaginano
l'idea di salvarmi, diciamo che
ma no, secondo me perché immaginano delle robe un po', no?
Sì, esatto.
Sì, ma insomma, io ti salverò, tu non hai conosciuto uno come me, ecco, perché sei lesbica, tutte queste minchiate, come direste voi.
Minchiate, questo sì, minchiate. Io devo dire che sono diventato da poco tempo, devo confessarvi ancora questa cosa, no, un paladino no, però sono sostenitore del fatto che non ci vuole le vie di mezzo, basta con le vie di mezzo, cioè o un matrimonio, proprio un matrimonio gay, oppure niente. Io sono per questa posizione qui, cioè o matrimonio,
sei in buona compagnia comunque, perché cioè, diciamo, due grandi conservatori italiani hanno scritto articoli in questi giorni, come Sergio Romano e Vittorio Feltri, che non sono proprio dei rivoluzionari estremisti,
no,
sono detto siamo favorevoli, ma devo essere sposata e sposatevi.
Allora, 30 secondi, poi torniamo subito. Non tra questi non c'è Vittorio Sgarbi, che di recente sono uscito col fatto che lui non odia di per sé l'istituzione del matrimonio, cioè proprio niente matrimoni, zero. E ha detto anche, se ne è uscito con un'espressione un po' forte, qui alla Zanzara naturalmente, se non dove. Che è successo? Partiamo, siamo tornati in onda. Ogni tanto si blocca qualche macchina anche qui. Posto della perfezione tecnica. E c'è Pupo, perché...
Ma richiamalo. Pupo,
proviamo a richiamarlo, perché devo dire alla Concia che Pupo ha parlato, secondo me, Pupo, in maniera splendida di vibratori, diciamola tutta, di vibratori, di oggetti sessuali in una trasmissione su Radio 1 all'ora di pranzo. Figuriamoci cosa può accadere adesso, naturalmente. Ma ne ha parlato in maniera...
Ma non ho capito, perché all'ora di pranzo non si può usare il vibratore.
Ma no, io sono con te in questo caso, sono con te, Parenzo, Sono con te in questo caso.
No, ma non capisco, perché si può usare solo la sera il vibratore, alla mattina, cos'è? Non capisco.
No, ma non non è tanto il fatto di usare, adesso non andare nel dettaglio di quando si usano, quando
non
si usa.
Capisco,
il
non
punto
capisco.
È le 13:30, dunque alla radio la potrebbero ascoltare, chissà che, parlava
ma
di
sono
sei
a scuola, i bambini alle 13.
Ma lo so. Sentiamo un po' un pupo.
Qualche giorno fa sul settimanale Panorama mi sono fatto una discreta cultura sui sex toys, sugli aggeggi, insomma, che sono gli accessori per il sesso, partendo proprio dal film Isteria. Ho scoperto, partendo da questo film, che c'è una profusione di oggetti del piacere femminile che insomma, stanno aumentando le vendite di questi oggetti. Ad esempio ci sono delle paperelle, dei sex toy glitterati, ricoperti di Swarovski, sagomati o a forma di Hello Kitty, insomma ce ne sono per tutti i gusti e contano, pensate, un campionario di circa 150 articoli.
Ma la cosa più bella è la telefonata, di un ascoltatore a un certo punto, sentitelo, questo è eccezionale.
Lei è ha mai usato, perché questo è l'argomento del giorno, poi ne parleremo anche in seguito, ha mai usato degli accessori in particolari quando così nel fare l'amore con sua moglie si è mai aiutato con qualche particolare accessorio oppure ha fatto tutto natura?
Niente, tutta natura.
Tutta natura, ho capito.
È veramente.
Questa tipico ascoltatore, non lo dico per carità.
Oh, posso dire una cosa?
Sì,
finalmente così facciamo chiarezza una volta per tutte. Questi giustamente Pupo parlava dei gusti sessuali, delle preferenze sessuali che possono essere per gli eterosessuali e per gli omosessuali.
Ah, riferimento alla Fornero? Senza... riferimento a quello che ha detto la Fornero?
Sì, beh certo anche. E quindi l'omosessualità, naturalmente come l'eterosessualità, essendo due gli orientamenti sessuali della natura umana, sono una cosa. Poi i gusti sessuali e tutte quelle cose di cui parlava quel signore tutto natura oppure Pupo sono, diciamo, come uno ama fare d'amore. Ognuno, per fortuna, ringraziando Dio,
cioè perché lei se l'è presa con la Fornero perché ha utilizzato l'espressione preferenze sessuali? Non ho capito bene.
Non è un gusto culinario, perché appunto è una
cioè è l'omosessualità non è un gusto, non è una preferenza sessuale.
Cioè non è come appunto l'usare delle cose, non è come il feticismo piuttosto che qualsiasi pratica sessuale che legittima, liberissima di qualsiasi persona, eterosessuale, omosessuale, sono delle cose diverse.
Però allora il messaggio è questo, è interessante, cioè la Fornero che è bravissima secondo me, si informi meglio prima di parlare di omosessualità o no?
Cioè, se vuole gli faccio una lezione privata che diciamo lei è professoressa privata nel senso anche pubblica, per carità, anzi mai che dovesse pensare. Gli faccio una lezione, gli spiego, caro mi
perché non è il suo tipo, poi.
Non è il mio tipo, no, assolutamente. Le spiego che cos'è no, è un po' troppo professorale, troppo rigida, diciamo così. Ma comunque spiego alla Fornero che cos'è l'omosessualità, che è un orientamento sessuale come l'eterosessualità, e che cosa sono gusti, preferenze, che sono quello che uno si attacca al lampadario, quello che ti pare, insomma.
Sì, no, ho capito, cioè l'omosessualità non è come attaccarsi al lampadario oppure eccetera eccetera.
Cosa che lei che è sportivo.
Beh no, io guardi,
no. Si attacca anche al lampadario.
Guardi, le assicuro che attaccarsi
proprio perché è sportivo, Cruciani si attacca al lampadario.
Parenzo si lancia dal, com'era, vi ricordate quello che si lanciò una volta sul letto dall'armadio?
Sì, come no, certo.
Cruciani è così, però ha una preferenza quella, lui preferisce fare il testo così.
No, veramente no, comunque se vuoi insiste questo, io no, da quel punto di vista non ho queste cose suicide, queste manie suicide non ce l'ho.
Ecco, appunto, ma questo ci fa piacere, diciamo.
Però scusi, voglio dire una cosa, allora Ministro Fornero, vorrei dare lezioni private su che cosa è l'omosessualità, perché evidentemente lei non lo sa, e vabbè, questo
no,
qua
non lo sa, e questo è legittimo, perché
però c'è bisogno di aggiungere, come lei ha fatto ogni volta, come si fa ogni volta e come ha fatto anche la Fornero, io però sono tradizionalista, perché come un excusatio non petita, o sbaglio?
Esattamente, no, ma anch'io, Cruciani, io mi sono sposata due volte, ma chi è più tradizionalista di me?
Ma perché si è sposata due volte? Perché si è sposata due volte?
nell'86 con un uomo e mi sono sposata con sono una cultrice della materia, sono la donna più tradizionale, cioè Cameron a me mi farebbe diventare baronetto della cioè io in Inghilterra sarei un baronetto, sono sicura, perché quello dice vabbè, la Concia è la più conservatrice che ama la famiglia più di tutti, infatti mette su famiglie continuamente. Io sono una tradizionalista, ma
questo è interessante. Sono molto tradizionalista, altro che progressista. Mi sono sposata due volte. Dunque, lei ha, come dire, l'istituzione del matrimonio.
È un modello importante nella mia vita, nella mia idea di rapporto.
Ha esaltato l'istituzione del matrimonio.
Diciamoci la verità.
Ah, piccolo borghese, piccolo borghese.
Oggettivamente.
Come il matrimonio non è un po' noioso, cioè dopo un po'. Non...
Ma dipende con chi ti sposi, oggettivamente. No?
Da quanto tempo è ancora il matrimonio è vivo tra lei e la signora Riccarda?
Il matrimonio è vivo, sono alcuni mesi, ma io e Riccardo siamo insieme da 4 anni, però io mi diverto molto con Riccardo, devo dire, è una donna molto divertente, una donna più divertente che ho mai incontrato nella vita.
Sì?
Sì, mi prende molto in giro. E questo lo trovo straordinario.
Ma è vero che lei il primo bacio che ha dato da una donna è stato davanti a una canzone di
Lucio Dalla? È verissimo. No, che di Bubo, è di Lucio Dalla.
Me l'abbiamo presa un po' in giro per quella frase, qui alla
Zanzara. Ma quello ci sta, perché almeno è vero, giuro che è vero.
E il primo bacio a Riccardo quando è stato? Il primo in pubblico, magari davanti a Giovanardi, bellissimo.
Davanti a Giovanardi non l'ho mai
però lo farebbe un po' per così, per dargli baciare. Davanti a Giovanardi lo faremo.
No, però Bruciani, io non sono un esibizionista, al contrario.
Ma così per dare
sessuali, siete tutti esibizionisti.
Ma chi l'ha detto?
Baciate, state per mano nella mano in giro per l'Italia, cioè ogni angolo che i due ragazzi lingua a lingua, bocca a bocca, e cioè una cosa.
Ma anche per lei è fastidioso vedere due che.
Ma no, ma certo che non lo è. Ma che me ne importa?
No, che ne so, magari si è giovanardizzata in 2 o 3 giorni. Allora torniamo tra pochissimo con Paola Concia, Partito Democratico, perché vogliamo parlare anche della vicenda Emiliano, della vicenda Emiliano in Puglia, oltre che di altro. 800 24 00 24, la Zanzara tra poco. Siamo qui Sgarbi, qualche giorno fa qui alla Zanzara, perché è così scatenato su questa questione dei gay? Non riesco a capire. Comunque, sì, è scatenatissimo.
Perché
su questo.
Non è un'icona gay, Cruciani.
È per quello, perché dice. Perché non piace. Non piace agli omosessuali, dunque è un po'. Si ammorbidirebbe.
Un pochino.
Ma chi?
Sgarbi.
Metto un po' i vostri commenti su Facebook, qui dicono che stamattina stavo a Mole.
È come un albergo dove c'è la porta girevole, si va, si viene.
No, dove non ci si informa di quello che fanno gli altri. Beh, è tutto così. No, sto scherzando.
Fagli sentire Sgarbi.
Il prossimo articolo che leggerete è quello per impedire i matrimoni. Cioè il tema non è il matrimonio gay, è il matrimonio che è una cagata.
Sì.
È una cosa che fa pena per gli eterosessuali, e figuriamoci per gli omosessuali, i quali non avendolo vorrebbero avere. A due uomini che non fanno figli, si rende conto, si devono mantenere l'un l'altro. Uno ha 70 anni, trova uno di 30, ha una pensione dello Stato come insegnante, poi muore e la deve dare al trentenne per la prendere per 40 anni, ma siamo matti. Ma lui può prendere già quello che vuole, ma perché gli dare i soldi dello Stato della pensione che lui prende a uno che si è sposato con lui solo per l'interesse? Lo amava, lo prenda nel culo e sia contento.
Sgarbi
bene. No, però vale anche per i poveri vecchi,
esatto.
Persone anziane italiane che si sposano con delle storine, per carità, trentenni,
uguale. Però io volevo chiedere una cosa alla Concia, che è questo: ma quanti i più omofobi nel Partito Democratico, perché ce ne sono anche lì, comunque
oltre
nel centro-sinistra. No, beh, oltre a D'Alema non lo so, però voglio una classifica, del modo di dire. Però
la classifica è dura.
No, la classifica, i più omofobi nel Partito Democratico, chi sono nel centro-sinistra? Chi sono?
Ma guardi, senza fare nomi, quelli che hanno più problemi con la loro sessualità in genere,
cioè,
con la sessualità irrisolta, con persone che non sono serene. Le persone che sono serene con la loro sessualità, che hanno un orientamento sessuale definito, che non hanno dovuto reprimere niente, sono le persone più serene, sono quelli che
che poi sono sicuramente più disponibili ad accettare una delle leggi.
Ah, per esempio la Bindi è tra queste, sì.
No.
Beh, come no, sì.
No, la Bindi è una signora cattolica che fa, diciamo, che cerca di
Di che? Okay, non è che si può essere troppo diplomatici quando si arriva al nodo, al nocciolo delle cose. Allora la questione è questa.
No,
lei ha detto,
quindi c'ha una sua idea della società, ecco, facciamola breve.
No, quello d'accordo, è un'idea della società, però
una sua idea della società, un'idea del matrimonio, un'idea delle relazioni amorose, che è molto diversa ovviamente dalla mia. Stiamo tentando disperatamente di trovare un accordo. Lei ha un'idea della società un po', secondo me, diciamo, di un altro tempo, ecco.
Cioè? Un altro tempo, c'è, cioè, una società
di altri tempi, cioè la società, per fortuna, ringraziando Dio, è cambiata, quindi lei tenta, però devo dire anche faticosamente, di stare al passo con questa cosa. A volte ci riesce meglio, a volte meno meglio, ma stiamo ragionando. Però è una con la quale io ho un rapporto molto franco, molto aperto.
Ma lei è tra quelle, ma la Bindi è tra quelle, la Bindi è tra quelle che
questo non lo dovete chiedere a me.
No, però lei si riferiva anche a lei quando parlava di queste cose qui.
Io non mi riferivo a lei.
E a chi si riferiva allora?
Ma io parlavo in generale.
Vabbè, in generale non si parla mai. Però tra la Bindi
io
e Di Pietro,
parlavo in generale.
Tra Bindi e Di Pietro, chi è più omofobo?
Di Pietro.
Di Pietro di più,
Sì, lo so che lui si arrabbierà molto, ma
meno, però è vero, perché
lui, come dire, ha questo profilo anche, no, un po' duro, di uomo d'altri tempi, legato alla terra.
Sì, esatto, molto,
anche
molto
la fine del trattore è un chiaro, come dire, rimando al priapismo, forse.
Ma
no?
Chi ha detto? Ma no,
ma guardi, ma io lo dico con affetto, e non è una cosa, sì, non è un'accusa che faccio a Di Pietro, davvero. Dico che secondo me chi riesce più a mettersi in gioco tra Di Pietro e la Bindi, che hanno sicuramente un'idea faticosa del rapporto con l'omosessualità, sicuramente la Bindi. Davvero, lo dico anche sapendo, tutti sanno che io ho un rapporto faticoso con la Bindi su questo,
sì,
tempo.
Però almeno lei dice, almeno c'è un pensiero lì che rimanda un'idea di società, no? Che rimanda un'idea società. Invece Di Pietro è un po' più rozzo, diciamo, da questo punto.
Un po' più rozzetto, ma lui è fatto così.
Cioè, se uno si deve aspettare qualche cosa di positivo per, diciamo, per i diritti, così, se l'aspetta più dalla Bindi che da Di Pietro.
Ah no, ma poi anche Di Pietro lo farà, per carità, io sono sicura che Di Pietro lavoreremo insieme, non ho nessun dubbio su questo.
Però chi c'è, però, magari, che noi non sappiamo, di deputato, eccetera, molto nel centro-sinistra, le persone che sta con lei, che proprio uno dice, beh, questo è veramente omofobo.
Ma guardi, no, nel PD, nel mio partito, nessuno. Ma davvero, non sto facendo piaggeria.
Signor Fioroni, no.
No, assolutamente no. No, Fioroni è come la Bindi, cioè questa cosa molto ideologica, soprattutto rispetto a una società secolarizzata. È molto ideologico su questo. Fa fatica ad accettare una società che cambia, ma insomma non... però, certo, poi capisco che per alcuni può significare omofobia, e questo diventa un po' omofobia, nel che non riesce ad accettare l'altro, non riesce ad accettare la diversità, non riesce ad accettare un'altra famiglia, e quindi naturalmente è la conseguenza naturale. Però io ho un uomo con cui ragiono, insomma, faticosamente, sempre faticosamente, ma
Alfano è stata una sorpresa quello che ha detto l'altro giorno?
Sì, è stata una sorpresa. Devo dire che è stata una sorpresa.
Beh, anche per me, io l'ho scritto su Panorama, per cui...
insomma, un po' becera, un po' quella roba alla quattro soldi. Quando arriverà il governo alla sinistra, difenderà i gay, e ci mancherebbe altro. Io, se fossi potuta essere il segretario del partito, esatto, avrei chiuso la partita dicendo: caro Alfano, sì, e ci mancherebbe altro. Ciao, buonanotte, sono Tori.
Però invece, diciamo la verità, lei si aspetta anche, cioè, anche da Bersani non c'è mai una chiarezza su queste cose qui, c'è pure un tic e track, o no?
No, ma infatti Cruciani l'ho appena detto, se il segretario, dopo che Alfano, dopo l'affermazione di Alfano molto populista e molto elettoralistica, che quella roba becera che va sempre bene dagli affrocio, no? Non
so,
avesse risposto: certo, Alfano, noi difendiamo gli omosessuali, faremo delle leggi giuste per dare diritti a chi non ce l'ha. Ciao Alfano, fine, erano finite le trasmissioni, tutte ste pippe che ci siamo fatti. E certo, se lui l'avesse fatto subito,
E io questo glielo dico con affetto.
E perché tentenna così? Perché non gliene, in realtà, secondo me, perché non gliene frega niente di questo argomento. Cioè, questa è la realtà, non gliene frega niente.
Però
o no?
io diciamo, tendo a dire quotidianamente ai miei colleghi del Parlamento che questo è un argomento importante, perché le persone, ma non gli omosessuali, gli italiani liberali, insomma, le persone che pensano che i diritti civili siano una cosa importante, sono attenti a queste cose. E quindi noi dobbiamo essere attenti.
Ecco, ma perché a Bersani non frega nulla? Perché non frega nulla a Bersani questo argomento?
Perché nel nostro partito, nel PD, il segretario del PD è ingabbiato in mille rivoli e fa fatica. Bersani, secondo me, la pensa come me, se sono sicura di questo. E però sa mille lacci e lacciuoli, come direbbe il mitico Chiaromonte.
Lacci e lacciuoli. Sai, Parenzo, che tu frequenti anche tu Twitter, però uno degli hashtag, si chiamano così, più diffusi in questo momento è proprio dell'onorevole Concia, che è un gioco, molti l'hanno preso Concia, seriamente.
Una signora, io quando deve
che aspetti, lo spiego prima.
L'hashtag
significa una
no, ma lo so,
no, vabbè, non lo dico a te, Parenzo, lo sto dicendo a un po' di persone che per fortuna sono tante che ci stanno ascoltando. Si chiama è una parola chiave che viene diffusa attraverso il web, diciamo così, attraverso Twitter. Il titolo di questa parola chiave, cioè la parola chiave era no eterosessualità, o sbaglio?
Sì, l'ho fatto, guarda, l'ho lanciato.
In cui tutti i luoghi comuni, tutti i luoghi, con chi stava a letto, sua moglie?
No, purtroppo Riccardo sta a Francoforte.
No, pensavo vi fosse venuta in mente in due.
Quando Riccardo non c'è mi butto sul web.
Sul web, così. però che immagine, di notte da sola a letto, magari con l'iPad davanti.
Esatto, dice... così era, immagine precisa.
Davanti, dico,
è venuta questa ispirazione, diciamo, un po' perversa, perché a mezzanotte uno spegne la luce, se ne va a dormire,
certo. E invece, tutti i luoghi comuni, esatto, sull'omosessualità vengono, vengono affibbiati all'eterosessualità in qualche
molto
modo.
Molto divertente, devo dire che è divertente, per far capire, come ho detto nella spiegazione, che cosa vuol dire questo disprezzo quotidiano. E c'è stato qualcuno, quando ho detto l'eterosessualità è una perversione, una signora mi ha risposto: ah, come si permette, onorevole Costa, di dire una cosa tre quattro? Ho detto: io sono contro il matrimonio eterosessuale. Sgarbi mi darebbe ragione.
E poi,
in questo caso, e un altro ha detto: ah, lei discrimina. Ho detto: sono solo sei ore che pensiamo a società e già pensate nervosi, pensate a noi tutti i giorni, scusate.
Bene, pubblicità, torniamo subito per l'ultima parte con Paola Concia, 800 24 0024, qui La Zanzara. Bene, chiudiamo qui 23 18 00 24 00 24. Caro Parenzo, con un'ultima domanda
ad onorevole Concia, sul sindaco.
Sì, Emiliano, secondo lei
cosa avrebbe fatto con tutto quel pesce? Lui l'ha messo nella vasca da bagno.
L'avrebbe preso lei il pesce da un imprenditore che ha a che fare anche con cose, appalti comunali, sì o no?
No, io purtroppo lo devo dire con affetto e anche con dolore nei confronti di Michele Emiliano, che conosco bene. E a me l'immagine che mi riparrà di tutta questa vicenda sarà quel pesce nella vasca da bagno. Non ce la posso fare, non riesco a togliere il mio dalla testa.
Che è successo? Chi è? Parenzo, come al solito, va bene.
Non riesco a togliermelo dalla testa, e questo è un problema, insomma, penso che quello purtroppo sia diventato un po' un simbolo, insomma, dopodiché
diciamo la verità, a parti invertite, diciamola tutta, a parti invertite, c'è un amministratore di centrodestra che da un imprenditore, che per carità fa anche il politico, c'è una lista, eccetera, eccetera, riceve un regalo. Questo imprenditore ha a che fare con degli appalti comunali. Io sono qua, su Emiliano, sulla sua metto la mano sul fuoco, non è quello il punto. Però a parti invertite,
un'ingenuità che purtroppo un sindaco non si può permettere.
Invertite, un amministratore di centrodestra sarebbe stato
lapidato,
diciamo, sarebbe stato fucilato.
Ma ha ammesso anche lui, è un'ingenuità che purtroppo un amministratore non si può permettere, e non si può dire, non può finire con la giustificazione: io mi sono fidato, pensavo che fosse un amico. Dopodiché
si deve rimettere?
Ma no, non si deve rimettere, però diciamo che siete più attento, no? Gente di cui si circonda. Non
beh, però a parte invertita avreste sicuramente chiesto le dimissioni, eccetera. Cioè,
No, ma certo, questo naturalmente, anche perché Michele Emiliano è un paladino della giustizia.
Sì, della legalità, eccetera.
La legalità.
Che avete fatto?
È oggettivamente stride, no?
Aspetti un attimo che c'è Pupo, forse. Signor Pupo. Signor Pupo. Gelato. Signor Pupo?
Ma perché c'è? Vado. Perché gelato al cioccolato?
Perché dice gelato al cioccolato? Parenzo, non cominciare ad andare sempre sulle solite cose.
Sono gusti sessuali,
è fissato sto Parenzo, è fissato.
Mi piace l'idea, questa metafora del gelato al cioccolato.
Ma no? Scusa, Parenzo, non posso raccontare l'SMS tra me e Sallusti?
Come no? Ma c'è
Davide. Bellissimo, ti prego, sì, raccontalo, ti prego.
Allora, il mercoledì Sallusti fa un titolone sui giornali, hanno vinto i gay.
Ma noi abbiamo parlato qui, stupendo.
Hanno vinto i gay, il giorno dopo la Cassazione italiana fa la sentenza, e io gli mando un messaggio e dico, te la sei tirata.
E lui?
E lui ha risposto, non è ancora detto, però insomma è abbastanza.
Ma poi in realtà pure Sallusti secondo me non gliene frega assolutamente nulla, anzi.
Sallusti è un po' gay o no?
Sallusti? Che cos'è?
È pelato, deve stare tanto pure Sallusti perché i pelati piacciono.
Piace pure lui è un po' gay.
Pure lui non deve stare attento.
Più di me.
Più di te no, perché
no, non ti buttare giù adesso.
Più di te no, però pure Sallusti deve stare attento, che può diventare un'icona gay se vuole, diciamo, se si applica.
Ma no, viene odiato dai gay, figuriamoci. Quello
no, perché lui fa tutta questa pantomima, appunto, hanno vinto i gay, diciamo, da un punto di vista simbolico, è fantastico.
No, ma era bellissimo, era un titolo straordinario.
Hanno vinto i gay.
Ma che poi non è vero, poi come... ma lui lo interpreta come se avesse vinto l'Armata Rossa, e questo è il punto.
L'Armata Potionchi, sì, magari. Su Facebook in quei giorni, quando lui dopo... sul tuo titolone avevo scritto magari avessero vinto, poi dopo il giorno dopo sono stata smentita dalla Cassazione e allora gli ho mandato il messaggio, te la sei tirata.
Allora ci sentiamo tra un attimo dopo il traffico, perché ancora c'è una cosina su Emiliano, perché mica è finita, perché non è che uno può dire, lei dice dimissioni no, e allora cosa? Cioè deve stare più attento, sì, beh, quello lo dice pure lui, traffico. E vabbè, siamo sempre alle macchine bloccate. 20:19, 800 24 00 24. Dunque dimissioni no, Emiliano, però?
Però diciamo che
un giro fermo? Che ne so, un giro fermo?
Ma intanto attenzione, Cruciani, Emiliano deve finire di fare il sindaco, Io direi che questa può essere una grandissima occasione per lui di dimostrare quello che lui ha detto nelle sue interviste, nelle sue conferenze stampa, che ha capito di aver sbagliato e che adesso farà più attenzione. C'ha tutto il mandato da sindaco, hai voglia, a te quanto si può fare?
Sì, ma
si vuole candidare alla presidenza della regione Puglia?
Questo non lo so, diciamo, se ci sono le condizioni, ma...
non ci sono le condizioni.
Ma insomma,
uno che c'ha i pesci nella vasca da bagno.
La vasca da bagno per me è stata una immagine devastante.
Perché è un'immagine molto di destra, diciamo, no? Diciamo la verità.
Ma non è di destra, è un'immagine un po', cioè, faticosa da sopportare.
Volgare.
Esatto, lo ha ammesso lui. Cioè, non è che lo dico io, lo ha ammesso lui. Insomma,
volgare non l'ha detto lui.
No, ma io non ho capito però una cosa. Non ho capito perché il PD di Bari, cioè questo segretario, signor Blasi, improvvisamente dice che Emiliano rappresenta tutte le lobby, ha fatto un sacco di...
Hanno parlato e si sono riconciliati. Ma quello è un trick track, come dire, locale,
è un trick track locale. Ma insomma, sai, è molto complicato, anche perché, voglio dire, onestamente, io che sono detto in Puglia, il PD è un mondo fatto anche di donne, uomini, militanti, persone per bene, non è retorica.
non è retorica, ma insomma, voglio dire, il Partito Democratico Pugliese è fatto di gente per bene, ma come per carità, ce ne sono tanti, ma insomma, non è che può essere buttato dentro la vasca dei pesci, insomma, no?
No, però nello stesso tempo l'immagine gli resterà addosso, diciamo, ormai per sempre.
L'immagine ci resta addosso, lui lo ha detto, io devo fare i conti con questa storia, io ieri ho letto attentamente.
Ma poi perché doveva aggiungere questa cosa qua della vasca da bagno? Questa è una cosa, perché è nel perché nel personaggio di Emiliano, nella sua sincerità, ha raccontato questa cosa senza capire le conseguenze che poteva avere.
Lui è così, è un uomo molto carnale, molto diretto, a petto in fuori, ha detto ok, io ho sbagliato, ho fatto un'ingenuità e ho capito, amore mio, però sei un sindaco. Cioè,
ma sono perverse le relazioni tra la giunta Emiliano e questi imprenditori? Sono un po' perverse queste relazioni? Diciamo, non si dovrebbero.
Sono un po', oggettivamente lo ha detto anche lui, sono complicate, nel senso che lui diceva che questo era un suo amico, ma questo era un imprenditore, e quindi sai, un imprenditore amico che poi invece diciamo fa
affari col comune,
è complicato.
Ma forse non doveva essere candidato, però.
Non doveva essere candidato.
Cioè, forse non bisognava apparentarsi. Non bisognava apparentarsi a quella lista là dei signori di Gennaio.
Michele, come può pensare che un imprenditore è uno dei più grossi imprenditori? Perché c'è Matarrese, e c'è lui, e quindi non sono moltissimi gli imprenditori baresi. È chiaro che c'è un imprenditore che amico, imprenditore deve fare affari, insomma, forse era una cosa che sulla quale si poteva riflettere prima, ma dopodiché io mi auguro, come penso, perché Emiliano è un uomo carnale, un uomo che abbia riflettuto su quello che è accaduto e che oggi si metta come è giusto che sia, perché il Partito Democratico in Puglia è fatto di tante persone che lavorano anche dentro il comune, che sono consiglieri, che si metta a dimostrare che è stata una grande ingenuità.
Comunque non se ne deve andare, però certamente se vuole fare il presidente della Regione Puglia mi sembra che questa storia lo affossi. Questa è la realtà.
Lo fa anche lui.
Senta una cosa, un'ultima cosa, ma lei adotterebbe mai un bambino?
Io non ho mai voluto avere figli, ma mi batterò sempre perché...
Che ci sia l'adozione fra omosessuali.
Non ho mai avuto avere figli.
E come un bambino, secondo lei, può crescere bene con due genitori omosessuali?
Sì, assolutamente. Ci sono 30 anni di studi e ricerche degli psicologi, anche quelli italiani, che dicono, che hanno formulato anche, diciamo, hanno fatto affermazioni forti su questo, che dicono un bambino ha bisogno innanzitutto di affetto.
Chi dice che questa cosa qui è un'assurdità, che un bambino nasce quando apprende che un genitore omosessuale può nascere?
La sua crescita, diciamo, io le faccio un esempio molto banale. Io, come la stragrande maggioranza degli omosessuali italiani a oggi, siamo cresciuti in famiglie eterosessuali. Siamo nati e cresciuti in famiglia.
E dunque?
Quindi l'orientamento sessuale del genitore non c'entra niente con l'orientamento sessuale del figlio.
E poi perché uno dovrebbe essere preoccupato? E poi perché uno dovrebbe essere preoccupato dal fatto?
Perché c'è questo pregiudizio che nasce dalla non conoscenza in America, in Germania, in Belgio, in tutti i paesi dove l'adozione per gli omosessuali è consentita. Sono state fatte giustamente ricerche scientifiche. E in queste ricerche scientifiche dimostrano che un bambino nasce e cresce in una famiglia omosessuale, un bambino è esattamente uguale a tutti gli altri, perché il presupposto è che sia un bambino amato, che vive in una famiglia sicura, che gli dia un'idea della vita positiva, insomma,
ma quante possibilità ci sono che in Italia si arrivi a una cosa di questo tipo? 0%, 1%, l'adozione addirittura?
1%, 1%, 1%. Datemelo sto 1%.
1%. Grazie, a presto. Grazie, a presto.
Grazie a voi, a ragazzi, presto. Buon lavoro.
Non è che sono meglio i bambini che crescono nelle famiglie gay, no? Sono più liberi.
Ma non sono né meglio né peggio, come le donne non sono meglio degli uomini.
Cioè più liberi, no? Più liberi mentalmente, più aperti.
Probabilmente sono bambini che conoscono da vicino la differenza, anche l'omofobia, cioè bambini che
sono più aperti, diciamo, da questo punto di vista.
Ma sicuramente sono bambini che fin da piccoli hanno a che fare con il pregiudizio, per cui lo attraversano insieme ai loro genitori, sicuramente questo aiuta. Io ho l'esperienza dei miei nipoti, io ho 4 nipoti meravigliosi che sin da quando io ero ragazza, insomma, hanno a che fare, beh, sono ragazzi sicuramente più aperti, questo è oggettivo.
Grazie, a presto. Grazie. Gennaro da Caserta, 800 24 00 24. Gennaro.
Buonasera Giuseppe, volevo approfittare per salutare pure la dottoressa Concia.
Sì, è andata via, mi dica.
Volevo chiedere una cosa a lei personalmente, però sì. Non in senso, io mi sono sempre domandato una cosa, no?
Sì.
Anche se, più delle volte, il rapporto lesbico, però così
no,
come
però adesso il rapporto lesbico,
cosa dice?
Il rapporto lesbico, no, vabbè, facciamolo finire già.
Il rapporto sessuale che consumano due lesbiche, diciamo così.
Sì.
Ma non in senso offensivo, perché non sono neanche omofobo,
allora...
per l'amor di Dio, ci mancherebbe.
Ah, ho capito, allora
ricorrono ad oggetti che antropologicamente appartengono al maschio, insomma, per raggiungere il piacere completo.
Diciamo è l'ora in cui escono dall'ospedale, no, è chiaro, è sempre quello. Va bene, ha ragione, sì.
Attenzione,
Gennaro,
dai,
ma scusi,
è l'orario in cui escono, non lo dico per chi ascolta, c'è questo orario, noi abbiamo una convenzione col Ministero della Salute.
No, spiega un po'.
I matti possono chiamare.
Gennaro, sì. Un attimo solo, Parenzo, dica.
No, voglio dire questo, abbiamo stipulato come Zanzara, sì, una convenzione col Ministero della Salute. Tra le 20:30 e le 21, le persone bisognose, sì, eccetera, chiamano dagli ospedali 800 24 00 24,
sì,
e possono dare sfogo alle loro cose, così, ai loro pensieri. È mutuabile, cioè i pazzi possono chiamare, la telefonata è mutuabile, è un accordo fatto, si chiama la Zanzara per il sociale, questo è il tema. Prego, quindi dica pure che è convenzionata la sua telefonata, dica.
No, ho fatto una semplice domanda per pura curiosità.
Ma non è una domanda, scusi un attimo, non è che qui è il centralino, per carità, adesso da un po' di giorni parliamo di questi temi.
No,
perché
però volevo dire un'altra cosa.
Che voleva dire?
Riguardante all'adozione dei bambini, no? Io penso che sempre antropologicamente parlando, no? L'unione di un maschio e una femmina nasce un bambino a livello fisiologico, non è così?
Sì, più o meno.
Qualcuno ha inventato che insomma dovessero nascere così gli esseri, non
e
che
allora?
Poi dopo
questo è accertato,
l'uomo poi dopo vuole modificare, diciamo, non è vero che adottando un paramo di Dio, non c'ho niente contro i diritti,
si dice sempre
di
così,
però non possiamo stabilire, anche se sono stati fatti studi di 30 anni,
ma che possiamo
che
stabilire?
Ma cosa dice?
Un bambino se cresce con due genitori omosessuali non gli si possa creare un trauma poi, perché glielo detto,
ma se uno cresce con due zie, se uno ha la fortuna o sfortuna di non avere genitori, purtroppo deve crescere con due zie, cosa cresce? Zie.
Un attimo, la convenzione ha anche dei limiti, finisce qui perché c'è la borsa. Ci sentiamo tra poco. Gennaro, l'abbraccio. Siamo qui 20:34 con un grandissimo collegamento tra poco con un amico che abbiamo già contattato una volta poco dopo il suo arrampicamento su un traliccio in Val di Susa, caro Parenzo. Prima però voglio sentire la signora Antonietta da Milano, avete già capito di chi si sta parlando, un nostro amico pacifista grandissimo, meraviglioso, che si chiama poi ve lo dico, Antonietta da Milano. Antonietta,
sì, mi dica.
No, dica lei, ha chiamato lei, scusi,
No, io volevo solamente dirvi,
sì,
che siete un po' scaduti ultimamente, perché è veramente,
sì,
la gente che stufa di sentire questi soliti discorsi, e questo non è uno sfogo sociale, come dice il suo amico Parenzo, perché...
Ma cosa? Discorsi? Quali discorsi? Scusi, non ho capito.
Questo sui gay, che sembra quasi che è diventato l'argomento principale prima di cena, così qualcuno ha voglia poi di non mangiare più.
E perché, scusi, non aveva voglia di non mangiare più, scusi?
Perché se lei avesse fatto assistenza come ho fatto io ai malati di AIDS e a fare 6 funerali in una settimana,
e che c'entra, scusi?
Saremmo un pochettino più attenti prima di sputare addosso a questa famiglia, che in fondo venite anche voi da una famiglia.
Ah,
normale,
lei dice,
no?
Che lei dice, siccome ho fatto assistenza a malati di AIDS, più gay ci sono e più AIDS c'è.
La morale.
Cioè, scusi Antonietta, lei dice più si diffonde, come dire, il verbo gay, il verbo omosessuale, più si diffonde l'AIDS, questa è la sua...
No, io non sono limitata a dire questo, ma lei se si facesse un giro in certe comunità vedrebbe,
sì,
che certi disordini della vita si pagano.
Disordini si pagano.
Disordini
della vita si pagano. Dunque,
perché
secondo lei...
Io ho fatto fatto l'uomo e la donna da cui anche voi venite.
E dunque l'AIDS è una sorta di punizione. L'AIDS è una sorta di punizione.
Sarebbe il caso che cominciamo a dire le cose ovvie, perché sembra quasi che adesso la famiglia vi faccia schifo. Voi pure provenite da una famiglia, forse, vero?
Beh, infatti non ci scava.
Certo, ma che figlio ci fa schifo?
Infatti non ci fa schifo.
Contro, dar contro, insomma, sto figlio, praticamente i diritti del figlio dove li mettiamo?
Ma scusi un attimo, signora Antonietta.
Diciamo che ci sono diversi tipi di famiglia, a diversi modi di amare un figlio.
Ci sono diversi tipi di famiglia, smettetelo di dire stupidate.
Perché no? Perché no? Io ne conosco tanti.
Di perversi, ma io... perché avete il potere di farlo.
Come, scusi, siamo una?
No, state creando una generazione di perversi. Uno deve spiegare che uno è uomo e uno è donna. Uno è uomo prima di tutto perché ha una dignità, ed è una donna perché ha una dignità. Poi faccia le sue scelte e nessuno le dice niente. Però io non mi devo sorbire una radio che era di cultura.
Sì,
è diventata
di cultura non è mai stata
cultura,
comunque.
Virgolette, dai.
È diventata di?
Di culitura, perché si parla
di culitura. Lei però, Antonietta, io la voglio eleggere, come dire, editorialista assoluta sin da domani, da una radio di cultura, che non è mai stata peraltro una radio di culitura, cioè di culi, lei dice, allora, in sostanza.
Vabbè, scusate, di che cosa state parlando? Ha ragione Sgarbi, lo state mandando talmente che ci sta facendo veramente venire a nausea.
Ma lei, signora, mi scusi, usa dei ragionamenti che sono
siamo sempre sotto convenzione.
Sì, no, ma
faccio questo discorso perché mi fa incazzare ancora di più.
Lei è reazionaria, è adorabilmente reazionaria.
La che la pensa diversamente da voi è un cretino.
Ma no,
no, non è cretino, è reazionario,
no,
è diverso.
Passare questo, lei è Parenzo che le fa eco.
No, scusi un attimo, signora Antonietta, quando lei dice state creando...
Quando faceva certi argomenti potevo anche essere d'accordo, ma ultimamente è veramente scaduto sto uomo.
Scusi, io sarei
questo
io.
Uomo chi?
No, sarei io,
no,
sarei
no,
io.
Parenzo che le fa da eco, quando parlava lei lo seguivo perché mi sembrava che faceva dei discorsi abbastanza sensati e mi piaceva anche come la pensava. Ma ultimamente veramente glielo dico, veramente ve lo dico come ascoltatrice, sono veramente disgustata, ma parlate di cose più che danno un messaggio.
Scusi un attimo, lei dice state creando una generazione di perversi,
di persone,
io la ringrazio per questo, ma lei ci dà una...
Allora, benvengano le radio di Renzo Albore, almeno insegnavano qualcosa, tenevano su di morale la gente, ma vi sembra?
Ma scusi, lei ci dà un'importanza eccessiva, però, cara Antonietta, io la ringrazio.
Cosa, io voglio elevare le persone, a me spiace che le persone che si ritengono di cultura si abbassano.
Ma perché non posso parlare di Proci, scusi, qual è il problema? Cioè, adesso io lo dico in maniera esplicita.
Sarà un problema, Lucio Dalla ha dimostrato di essere un grande.
Perché non ne parlava? Perché non ne parlava?
O la sua scelta, come la vogliamo chiamare.
Ho capito, ma non c'è solo questo di metodo, non c'è solo questo, c'è anche altro. Un attimo, però resti lì, se vuole... Se vuole resti lì, perché c'è una persona che è in attesa, anche se per carità il tempo per lui è un valore un po' bizzarro, non dà al tempo lo stesso valore che diamo noi che siamo qui a calcolare i minuti, i secondi. Turi Vaccaro, amico mio, come stai?
Sì, bene, ciao.
Dove ti trovi, Turi?
Io mi chiamo Cordaro, ho scelto il cognome di mia madre da 3-4 anni.
Ancora questa storia, vabbè.
Sì.
Ma come no? Ma
le
come...
madri sono sicure, ma degli uomini, quindi bisognerebbe dare il cognome della madre, secondo me.
Scusa, Turi, ma Vaccaro è il nome, per ricordare gli ascoltatori, di tuo padre. Allora, tu perché ti chiamano Vaccaro?
Io mi sono autonominato Cordaro, che è il cognome di mia madre. Che è
vabbè, uno può nominarsi come vuole.
Diciamo, il nome dovrebbe identificare la persona, no? Anche
sì.
Perché ognuno ha il diritto di scegliersi un nome.
Ma perché tuo padre che c'aveva?
Mi chiamo Turi, che ufficialmente sarebbe Salvatore.
E che aveva tuo padre? Non è che c'è...
No, mio padre ha messo mia madre in ospedale psichiatrico per 4 anni quando io ero piccolino, quindi mi ha provocato un trauma.
Ecco.
A me e ai miei fratelli, insomma.
Beh, certo.
Perché mia madre aveva 8 figli, quindi non li poteva mantenere a tempo di guerra.
Sì.
E quindi andava un po' in escandescenza. Però lui, d'accordo con un carabiniere, l'ha fatta rinchiudere.
L'ha fatta rinchiudere, dunque.
Una firma a quel tempo.
E dunque, diciamo, non ami moltissimo.
No, che io voglio bene a mio padre, ci ha mantenuti. Però dico, è più sicuro il cognome della madre, perché non mettiamo quello della madre, dico.
E mettiamo quello della madre.
Questa è una battaglia giusta, no? Anche.
Mettiamo
siccome
quello
io
della
non
madre.
Voglio andare per legge e me lo sono scelto io.
Assolutamente. Senti,
Turi, quanti soldi hai in tasca in questo momento?
Ma no, io non ne ho soldi in tasca.
Non ne usa di soldi, non...
No, ma io nel 2003 ho fatto un proposito.
Sì.
di usarne il meno possibile. Cioè,
ma se devi comprarti della devi comprarti, che so, non del salmone,
prima
ma devi comprarti.
Compravo una tessera telefonica, oggi non la compro più.
No, per mangiare, devi comprare
per la pace che mi fanno telefonare.
Certo. Ma perché ti sei c'era la visita di Napolitano, no? Che hai fatto ieri, quando è stato ieri?
La visita di Monti.
Di Monti, sì, scusa, di Napolitano, di Monti.
Ma anche di Napolitano.
Sì, ma che hai fatto? Dov'è che ti sei appeso?
Ma ieri avevo fatto il sogno di andare più in alto, no?
Sì.
Però mi diceva anche i monaci, i maghi, e qui indovini, insomma. Allora ho detto, beh, bisogna fare un po' di spettacolo.
Sì, e beh, quello, meno male.
Quindi io faccio un po' di pagliaccio, diciamo, per strada ogni
beh,
tanto.
Diciamo che
per
non è...
qualcosa.
E beh, chiaro.
E quindi ho detto, beh, continuo a fare questo, si chiama esercito dei pagliacci, no?
Sì.
Durante le manifestazioni prendono un po' in giro la polizia, fanno un po' da diciamo, rilassare un po' il clima.
E dove ti sei appeso? Dove, che cosa hai scalato?
Sì, quindi io facevo uscire le carte da gioco dalle orecchie dei poliziotti, diciamo.
Beh, no, scusa, però Turi, come facevi uscire? Ma i poliziotti sono in servizio.
Esercizio, andavo a scuola col mago Alexander, quindi... Sì. Siamo un po' della stessa razza, solo che io non l'ho fatto per lucro, quindi lo facevo per i bambini. Ho fatto sorridere un po' i poliziotti.
Cioè, che hai fatto? Come si svolgeva questa cosa?
Ogni tanto tiravo fuori una carta, così facevo sparire degli oggetti.
Ma davanti a loro, davanti ai loro occhi, che facevi?
Sì, davanti a loro, li passavo tutti davanti, mi hanno fatto passare a me perché mi conoscono, che io non li picchio.
Ormai tanto...
E quindi ho fatto un po' il mio teatro.
E poi hai scalato qualche cosa, ho visto le immagini.
Sono uscito di lì, vedevo che ormai lo spettacolo non gli piaceva troppo, c'era un po' di tensione. Ho tolto le transenne perché non ci fosse questa divisione tra noi e loro, però qualcuno...
E poi sei salito su Palazzo Madama, là, sei salito...
Sì, c'è Palazzo Madama, perché il Teatro Regio era blindato. Quindi...
Ma come hai fatto a salire così?
Palazzo Madama non era blindato, quindi non c'era, i poliziotti erano dietro le transenne, quindi non mi potevano bloccare.
Sì.
Palazzo Madama è fatto in modo che uno lo può scalare, se è un bravo scalatore lo scala così con le mani e i piedi. Perché ci sono delle rientranze nelle pietre esterne.
Ma quanti metri hai fatto in alto?
No, non sono voluto andare in alto, ho voluto solo provocare un po'.
Ma è vero che vuoi fare una marcia della pace, una sorta di pellegrinaggio della pace, non so da dove?
Fino a Kabul.
Fino a Kabul?
Fino alla tomba di Gandhi, diciamo.
Fino alla tomba di Gandhi, ma quando inizia sto viaggio?
Stiamo studiandolo, perché ho dato la mia disponibilità, però se inizia troppo da vecchio e magari sono in galera per altre cose, non lo so, capito? Ho un amico francese che mi ha detto che vuole venire con me in Palestina.
In Palestina,
tra un anno o due, a piedi. E io dalla
Palestina... In Palestina, in Israele vuole andare?
Beh, dove che sia, io...
Dove che sia, sono specifico. Comunque la notizia che ci ha dato questa sera è che tua madre è stata rinchiusa da tuo padre in manicomio. Questa era...
Sì, per alcuni anni.
Per alcuni anni,
me è stato un trauma, quindi ho detto io...
Si capisce,
Le donne sono più sicure, quindi...
E quindi da qui Cordaro. Vabbè, ti aspettiamo
Cordaro perché fa le corde, quindi questo sarebbe il mio lavoro ideale, fare braccialetti, fare scarpe di corda,
chiaro,
il meccanista, diciamo.
D'altra parte,
ma
sai...
come braccialetti, scarpe?
Vabbè, ma che deve fare, scusa,
signor Baccaro?
Vabbè,
ma
tu...
un bel lavoro in banca, ad esempio.
No, lavoro in banca, tu riva caro, ma sei impazzito, ormai
le
non c'è...
Le banche sono le responsabili del capitalismo, glielo ho detto al signor Perino, che è uno dei leader del movimento Notav, quando era giovane, 30 anni fa, e mi ha cacciato di casa, oggi mi ha aperto le porte, perché si rende conto che veramente le banche fanno quello che fanno.
Bene, concludiamo, grazie a Turi Vaccaro per questo collegamento, noi siamo sempre qui disponibili con una canzone mitica di Turi Vaccaro.
Senti, stiamo iniziando il digiuno, siamo al secondo giorno.
Noi chi?
A Torino, siamo centinaia di persone in tutta Italia che stanno digiunando a staffetta.
Per che cosa?
Per il problema del TAV.
Ancora la TAV.
Ma tanto viene fatta la TAV.
Tanto la fanno, Monti ha detto che la...
Magnate qualcosa perché la fanno.
No, io farò 20 giorni minimo come Gandhi e poi vedrò di andare avanti finché è possibile.
Però 20 giorni ti butti giù, già sei deperito.
Ma non sono solo io, sono centinaia in tutta Italia.
Ho capito, ma tu riguardi... riguardati.
Vabbè, però tu abbiamo bisogno di te di nascosto, mangia un po' di pane e Nutella, qualcosa.
No, io di nascosto no, io dico a tutti, se faccio delle mancanze, che dovessi prendere qualcosina, sì, lo dico a tutti. Penso che la gente, quando uno è onesto, lo ammira.
No, però Turi, guarda, non ti, tanto la TAV la fanno, che te lo sciopero della fame,
no,
ancora.
No, non è detto che la facciano, perché c'è tutta l'Italia in rivolta in questo momento.
Ma che tutta
c'è
l'Italia?
C'è la Grecia in rivolta, c'è tanta gente che i soldi dell'Europa è meglio che li spendano per la Grecia piuttosto che fare un treno che non è ad alta velocità.
Guarda,
perché
sentite,
deve andare a 220 km in galleria.
Perché?
E quindi i treni normali ci arrivano già a 220 km.
Guarda, tu risentiti mentre ti esibisci, splendido. Sentiamo. Grazie, a presto.
Prego, prego.
Partiti
ciao.
Il 29 giugno, Comiso, Sigonella, Catania, Messina. Addio pagoda, bandiera in pugno, Sicilia bella, alzati e cammina.
E siamo qui per la parte conclusiva, ma insomma io non me ne vorrei andare oggi, Non me ne vorrei andare.
Rimaniamo fino alle 22.
Allora, la signora Antonietta da Milano, su, avanti.
No, niente, volevo solo concludere.
Sì. Che
mi fa più tristezza e anche condivisione il ragazzo di prima,
sì,
che ha detto che suo papà ha chiuso la sua mamma in manicomio. E purtroppo,
vabbè, d'altra parte,
purtroppo ce ne sono tante situazioni di cui forse fareste bene a dire che lo Stato si occupasse un po' di più di queste cose, anziché andare a inventare cose nuove, perché grazie a Dio in Italia si starebbe anche
bene.
Non
è in alternativa.
Maestro, signora,
non è che non si occupa
non
delle
ci faccia la lezioncina, adesso, fino adesso ci ha insultato dicendo che ci occupiamo, anzi.
Poi scusi, io non ho capito una cosa, culturalmente, signora.
Perché veramente stiamo creando una generazione di perversi? Perché
vuol dire che chi ascolta la radio e ascolta le questioni dei gay diventa automaticamente gay. Sarebbe come dire chi guarda Don Matteo su Rai 1 vuole farsi prete, è una follia, no? Non è che se uno guarda su Matteo vuole diventare prete.
Dottor Parenzo, come la chiamano tutte le persone civili, dottor Parenzo, se lei ha una grande cultura dovrebbe fare in modo di farla emergere. Allora sappi che
non ce l'ho, ce l'ho, non credo, ma non è quello il problema. Lei ha detto che scatta il problema, stiamo creando, educando una generazione, ma quale educando? La gente è intelligente, ascolta, vede, giudica.
Signor Parenzo, Don Bosco è andato a prendere i ragazzi di strada e li ha educati. Lei non mi sembra che sta mandando un messaggio di grande educazione.
Ma non vuole mandare nessun messaggio.
Ma non me ne frega nulla, perché devo educare
Antonietta,
qualcuno?
Grazie. Grazie ad Antonio da Bari. Buonasera, Antonio.
Educare. Buonasera.
Vada.
Mi sente?
Sì.
Ecco, io telefono da Bari e avevo ascoltato poco fa non so se una giornalista che parlava della personalità del sindaco Emiliano, diceva, mi pare che fosse una persona carnale, diciamo istintiva e quant'altro. Diciamo, io sono un dipendente del comune e lo conosco abbastanza bene.
E allora?
Nel mio piccolo ho pure contribuito a farlo eleggere.
E dunque avrà un'opinione positiva di questa di Emiliano e anche dello scandalo. E che ne pensa di queste cose che sono avvenute negli ultimi giorni?
Ecco, noi siamo veramente, cioè io sono molto dispiaciuto di quello che è accaduto.
Vabbè, adesso Antonio, che lei sia dispiaciuto non me ne frega niente.
Un comunicato ufficiale.
Cioè, abbia pazienza.
No, non condivido assolutamente la politica e ciò che sta facendo negli ultimi tempi. Io sono convinto anche del fatto che
sì, però Antonio, questa non è una tribuna,
un comunicato
così. Mi dica un qualcosa di sensato, perché dopo dobbiamo dare spazio ad altri ascoltatori, dobbiamo chiudere.
Sì, niente, praticamente predica bene ma razzola male.
Perché appunto,
parlato spesso di dare l'asticella, raggiungere mete importanti per la comunità, però poi sta facendo ben altro. Anche lui cade nella contraddizione dell'arrivismo.
Che errori ha commesso, scusi, in questa vicenda De Gennaro? Che errori ha commesso?
Niente, doveva stare completamente alla larga
dai De Gennaro.
Gennaro e da qualunque personalità che potesse portargli danni all'immagine, e poi non sappiamo se nel concreto abbia qualche responsabilità.
Va bene, Antonio, lei è più democristiano dei democristiani di una volta. Andiamo a Francesco da Trapani, veloce, Francesco, un flash.
Buonasera, grazie per l'ospitalità, Cruciani. Niente, volevo semplicemente fare una considerazione sulla signora che ha chiamato poco fa sul fatto che i gay siano responsabili dell'epidemia di AIDS. È una cosa assolutamente fuori dal mondo.
Io l'ho già detto, Francesco.
So perfettamente che non che
ok,
non è
poi
così.
Andiamo avanti. Poi?
E poi niente, volevo fare una brevissima considerazione sul sindaco di Bari. Insomma, sì. Io credo che si stia molto esagerando su tutto su quattro cozze pelose e due pesci che abbiano potuto corrompere un sindaco. Insomma, mi sembra un po' esagerata come
ma non c'è, a parte che non c'è solo quello, naturalmente non dico su Emiliano, ma in generale nell'inchiesta
che siano fatti assolutamente non condivisibili non c'è dubbio, però dico, noi siamo stati abituati a ministri che avevano avuto regalato case a loro insaputa,
sì. Una serie però perché di bisogna sempre fare il paragone con altre vicende che riguardano in particolare il centrodestra? Restiamo su quello che sta avvenendo.
Beh,
anche
perché comunque è vero, è diverso,
ma che vuol dire? Ma non
cioè, Emiliano non è indagato, non ha commesso nessun reato.
Non sto dicendo
questo. Ci sono persone che sono sottoposte a indagine.
Vabbè,
no?
Beh, certo, bisogna sottolinearlo sempre. Ci sentiamo domani. Domani 18:30. Ciao.
Comunque voglio comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Cruciani è molto amato dai gay, dai miei. Ecco qua, beccate questa, Cruciani.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.